Devo innanzitutto correggere quanto Nino ha scritto nella mail che è arrivata anche a me, dove parla di lezione magistrale. Allora, magistrale deriva da magister, che significa maestro, che a sua volta deriva da magis, di più. Allora, se voglio, io non sono un maestro, non sono un magister, perché non ho di più, sono un ministro che viene da minus, cioè da meno. Quindi, se volete, questo è un parlare ministrale e non magistrale. Sono contento di poter riflettere con voi su un tema che mi sta molto a cuore, visto che noi preti siamo gli uomini della festa, siamo dei festaioli per eccellenza. La natura profonda del nostro ministero è festivo. Per questo credo che sia molto confacente anche proprio alla mia condizione ecclesiale di presbitero, oltre che battezzato naturalmente, parlare di festa, perché la festa, ripeto, è nostra, di tutta la Chiesa, e noi siamo i ministri della festa. Ecco, siamo festaioli per natura, noi preti. Non perché non conosciamo le fatiche o i dolori della vita, ma perché possiamo e dobbiamo guidare la comunità nella sua condizione di popolo della festa. Ecco. Noi questa sera commentiamo quello che è il comandamento della festa, che vedo voi interpretate come quarto, ma potrebbe essere il terzo, potrebbe essere il quinto, adesso noi non entriamo in questa problematica. Il quarto, quinto, terzo comandamento, che così legge nel capitolo 20 di Esodo: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare, quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Ecco. Sono 10 parole che hanno una struttura particolarmente interessante e nota, e che noi questa sera analizzeremo innanzitutto nel contesto di questo comandamento. Intanto vi dico subito quella che è un po' la conclusione a cui arriveremo, perché è bene che io tiri fuori subito le mie carte, non gioco a carte scoperte. Noi scopriremo la festa come la memoria della relazione d'amore che fonda il nostro tempo. Ecco, c'è una memoria di cui l'uomo ha bisogno, e la festa è la memoria di quell'amore che ci fa esistere nel tempo. Il tempo che siamo noi. Heidegger diceva: io sono il mio tempo. Io sono il mio tempo. Quindi scoprire il tempo come festa e come memoria dell'amore che fonda il tempo, quindi la mia vita, è estremamente importante. Quindi affrontiamo un po' questo tema del tempo della festa. Diciamo subito che nell'Antico Testamento noi non troviamo solo questa interpretazione del comandamento che vediamo qui al capitolo 20, dove la festa viene messa in relazione alla creazione. Dio il 7° giorno si è riposato, e così io vi ordino di santificare la festa e anche voi di riposarvi. In realtà, se andiamo al Deuteronomio 5, ci viene data un'altra diversa motivazione alla festa, e la motivazione è semplicemente quella dell'Esodo. Al capitolo 5 dice: io ti ho liberato dall'Egitto. Adesso lo possiamo anche leggere, al capitolo 5 del Deuteronomio, al versetto 15, noi leggiamo: ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente, braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Quindi non solo memoria della opera creatrice di Dio, ma anche memoria della liberazione con la quale Dio ha tratto dall'Egitto il suo popolo e lo ha reso popolo libero. Ma se andiamo al capitolo 31, al versetto 16 dell'Esodo, troviamo un'ulteriore ragione della festa, che è la celebrazione della memoria dell'alleanza. E allora noi scopriamo che nella tradizione giudaica questo comandamento è memoria di tre avvenimenti, non uno ma tre avvenimenti. Innanzitutto la creazione, la liberazione dall'Egitto e l'alleanza con la quale Dio è diventato il Dio di Israele e Israele è diventato il popolo di Dio. Quindi capite che la posta in gioco è estremamente importante, è grande. In altre parole, come potremmo descrivere questa scelta che Dio fa di un sabato legato a questi tre avvenimenti? Potremmo dire che Dio celebra nel sabato tutto ciò che Egli stesso ha compiuto in favore dell'uomo, per l'uomo. La creazione, la liberazione, l'alleanza sono le azioni di Dio con le quali Egli vuole redimere, salvare, rendere esistente l'uomo. Tutto ciò che Dio fa per l'uomo viene ricordato nella forma del memoriale nella celebrazione del sabato. Si comprendono allora le parole di Gesù quando diceva che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Il sabato non è perché l'uomo deve in un qualche modo gratificare Dio, ma è perché deve fare memoria di quello che Dio ha fatto per l'uomo. L'uomo è stato fatto, il sabato è stato fatto per l'uomo, in favore dell'uomo, per salvare l'uomo, e non perché l'uomo deve fare qualcosa per Dio, e non l'uomo per il sabato. Voi non conoscete la regola fondamentale del mio parlare sempre, che quando non mi spiego, voi me lo dite, io cercherò di spiegarmi meglio, perché comunque, mi ha detto Don Vincenzo, alle 10:15 andiamo a casa. 10:30, perché questo è un atto di grande libertà, cioè ci permette di fare tutto quello che vogliamo fino alle 10:30, perché tanto sappiamo che alle 10:30 andiamo a casa, ecco. Io a scuola dico sempre che la campana è la libertà dell'uomo, perché dice adesso basta, ecco, basta, quel che è successo, adesso basta. Ecco. Io poi vengo dalla tradizione di San Pio X, dove noi siamo convinti, molti di voi lo sanno, che alle 10:30 lo Spirito Santo va a dormire, e quindi tutto quello che succede dopo le 10:30 non è nello Spirito, quindi è meglio tacere, è meglio andare a casa e chiuderci dentro casa. Bene. Come possiamo guardare queste 10 parole? Perché noi dobbiamo inquadrare questo comandamento dentro il decalogo. E qui io mi devo permettere, voi mi perdonerete, di fare una piccola correzione al vostro testo, che esclude dalle 10 parole quella che invece nella tradizione di Israele è la prima parola del decalogo. Perché se voi andate in Esodo 20, quello che leggevamo prima come primo testo, voi vi accorgerete che c'è una introduzione all'inizio di queste 10 parole. Quando noi leggiamo al versetto 1, Dio pronunciò tutte queste parole. Di fatto quelle che noi chiamiamo i 10 comandamenti, la tradizione giudaica le chiama le 10 parole. Ecco. Quindi, quali sono queste parole? Non possiamo, credo, escludere la prima parola, e cioè io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. È la prima parola, perché Dio disse tutte queste parole. E voi sapete che la tradizione giudaica divide i comandamenti, le 10 parole, in 2 grandi blocchi. Il primo blocco è quello che riguarda Dio e si conclude, guarda caso, proprio con il nostro comandamento. Ricordati di santificare il sabato, la festa. Poi il secondo blocco che va dal comandamento onora tuo padre e tua madre e si conclude poi con quelli del desiderio. 2 grandi blocchi che la tradizione di Israele identifica con la relazione con Dio e la relazione con il prossimo. Ma c'è un'altra particolarità molto interessante, e cioè che in realtà quasi tutti i comandamenti sono in negativo, non fare, non devi fare, non. Ma ci sono 3 parole che invece sono in positivo, fallo. E la prima è, io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto. La seconda è il nostro comandamento, ricordati di santificare il sabato, E il terzo comandamento, che è in positivo e non in negativo, è onora tuo padre e tua madre. Questo nella tradizione di Israele non è un fatto casuale. Anzi, se oggettivamente dobbiamo dire che il primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto fuori dall'Egitto, è indubbiamente la parola decisiva posta all'inizio di un percorso che poi svilupperà semplicemente questa affermazione, che poi è l'esperienza di Israele, è la fede di Israele, se questo è il primo comandamento che ordina di ricordarsi di quello che Dio ha fatto, di quello che Dio ha compiuto, dell'azione salvifica di Dio, dell'azione liberatrice di Dio, di un Dio che fa di un popolo schiavo un popolo di uomini liberi, il quarto comandamento, o quinto per voi, quello onora tuo padre e tua madre, ti ricorda a chi devi essere grato per la tua esistenza di uomo, di donna. Due comandamenti che stanno a descrivere le ragioni per le quali io posso essere un uomo libero, perché Dio mi ha liberato e mio padre e mia madre mi hanno dato la libertà, l'esistenza, la verità del mio essere. Due parole, due comandamenti che ci fanno recuperare quali sono le ragioni della nostra libertà. Io sono libero perché mio padre e mia madre, e naturalmente dietro queste figure non ci sono solo il padre e la madre o biologici o affettivi, ma ci sono tutti coloro che in un qualche modo hanno contribuito alla mia esistenza, i miei insegnanti, i miei amici, la mia comunità, cioè tutte le persone che hanno fatto nascere e crescere in me la mia umanità, che mi fanno essere oggi un uomo sereno e libero. Questi che devo riconoscere come coloro ai quali io sono grato per la mia libertà, per la mia esistenza di uomo lì o di donna libero. Mi sto spiegando? Ma poi c'è il primo comandamento, che ti dice, sì, è vero, tuo padre e tua madre e chi con loro hanno contribuito alla tua esistenza e alla tua libertà, devi ricordarli, devi ricordarti di loro. Tra parentesi, se c'è un comandamento che ci chiede di fare questo, evidentemente non è una cosa scontata. E di fatto è proprio così. Non è scontato affatto che io riconosca di dover quello che io sono a tutti coloro che hanno permesso, mio padre, mia madre e tanti altri, la mia esistenza libera, autentica, il mio sviluppo di uomo, di donna. È interessante che le 10 parole contengano il richiamo forte a ricordarci a chi dobbiamo essere grati per la nostra identità umana. Dietro la figura del padre e della madre. Ricordati che tu non ti sei fatto da solo. C'hai un padre e una madre, c'hai uomini e donne che prima di te e per te hanno dato la vita e ti hanno permesso di esistere come uomo libero. Ricordatelo che non ti sei fatto da solo. E onora coloro ai quali tu devi essere grato perché ti hanno amato e ti hanno dato la libertà, ti hanno concesso l'identità, ti hanno fatto essere te stesso. Ma poi c'è l'altro comandamento, ricordati che la tua libertà più profonda, il tuo destino bello, tu lo devi a un Dio che ti ha liberato. In fondo, se voi ci pensate, i primi comandamenti delle due tavole, io qui non c'ho purtroppo da disegnare ma non importa, perché io sono un grafomane, io disegno perché mi aiuta ad esprimermi, lo uso le mani allora, ecco. Queste due tavole hanno un primo comandamento che è quello che riguarda il dono della libertà che Dio ti ha fatto per mezzo della creazione, per mezzo della liberazione dall'Egitto, per mezzo dell'alleanza, per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della Chiesa, doni preziosi di Dio. Tu sei un uomo libero perché Dio ti ha concesso questa libertà, la libertà dalla morte, pensate alla Pasqua. Noi siamo liberi dalla morte, gente mia. Siamo liberi dalla morte. E devi essere grato, è il primo della seconda tavola, a coloro che sulla terra, esseri umani come te, ti hanno amato gratuitamente, ti hanno dato una libertà nella tua identità di uomo e di donna. Onora tuo padre e tua madre. Due cose non scontate, che sono un comandamento. Sono un comandamento. Un richiamo forte di Dio a non considerarti autoliberato, a non considerare la tua identità e la tua libertà come frutto di te stesso, delle tue scelte, della tua bravura di uomo. Ma tutto questo rischiava di essere utopia. Rischiava di essere, in un qualche modo, qualcosa dato per scontato, come accade poi a tutti noi. Quante volte, no? Ancora conserviamo in noi quei sentimenti adolescenziali, finché babbo e mamma sono vivi, conserviamo spesso questi sentimenti adolescenziali, di distanza, no? Non ci facciamo accarezzare perché siamo grandi. E solo quando magari saranno morti ricorderemo che forse sarebbe stato bello lasciarsi accarezzare da qualcuno che ti ha amato e ti ha permesso di essere un uomo con la tua identità e la tua libertà, perché loro te l'hanno concesso, loro te l'hanno donata, loro ti hanno amato, loro ti hanno fatto essere te stesso. Questi due comandamenti, che sono la base della mia identità di uomo e di credente, di persona che può guardare se stesso, il suo futuro, la sua vita, la sua morte con serenità, con libertà, vedi martiri, tutto questo rischia, dicevo, di essere dimenticato, di essere messo da una parte, di essere dato per scontato, e allora ci voleva un comandamento che riportasse continuamente questa radice di libertà che è in coloro che ci hanno amato e cresciuto e in colui che per noi ha dato se stesso fino alla morte, la morte di croce. Ci voleva un comandamento che ci riportasse continuamente alla memoria di questa origine d'amore gratuito che è alla base della mia identità di uomo, di donna, di popolo, di chiesa. Ricordati di vivere la festa. Ecco che cos'è la festa. Ecco che cos'è la festa. La festa non è nient'altro che questo, è la memoria dell'origine divina e umana della nostra identità, di quello che siamo. Non è il sabato come contro l'uomo, un dovere in più dell'uomo. Non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato fatto perché l'uomo sia se stesso, perché ritrovi la radice della sua esistenza, che non è in me. Io non esisto perché io mi sono causato l'esistenza. Io non sono me stesso perché io ho dato a me stesso la libertà. La libertà, l'identità, la pace mi è stata data dalla mia origine umana, padre, madre, eccetera, e dal mio legame con il Gesù Cristo, morto e risorto. Io sono il Signore tuo Dio che per te ha dato la sua esistenza. Per te sono morto, per te sono risorto. Il primo comandamento. Mi sto spiegando? E quindi allora che cos'è il sabato per Israele e la domenica per la Chiesa? Il passaggio è stato, direi, quasi immediato. Noi sappiamo che la prima comunità celebrava il sabato, ma celebrava subito la domenica. Celebravano il sabato e forse le prime comunità hanno tentato anche un compromesso, quello di celebrare il sabato notte, nella notte tra il sabato e la domenica l'Eucarestia. Secondo molti studiosi, quel Atti 20 dove Paolo fa la predica così lunga, consolatevi, tanto che quel ragazzino casca giù dalla finestra, muore, no? Poi dopo lui gli fa la rianimazione bocca a bocca, si ripiglia e Paolo, tanto per gradire, continua fino all'alba a discorrere, no? Io dico sempre che questo è il carisma episcopale, no? Quello di non finire mai le prediche, no? Paolo faceva così, i vescovi fanno così perché hanno il carisma episcopale della successione apostolica, quindi sono successori dell'apostolo e quindi parlano come Paolo dalla sera all'alba. Che cos'è allora questo sabato, domenica per noi? È la memoria che noi vogliamo celebrare di quella relazione d'amore di colui che amandoti o coloro che amandoti ti hanno reso libero. Se tu costruisci la tua libertà senza Dio e senza i tuoi genitori, nel senso ampio che dicevo prima, perdi la tua libertà, perché riconosci che questa identità e questa libertà non riconosci che ti è stata data. E solo riconoscendo che tu sei frutto di questo dono da Dio e dalla tua famiglia, tu puoi essere te stesso. D'altra parte, anche a livello psicologico, voi lo sapete che un passaggio fondamentale è quello di accettare le proprie origini, la propria storia, e considerarla comunque bella, anche se piena di difficoltà, perché quella fonda la tua esistenza. Se la rifiuti, se sei nemico della tua origine, della tua storia, non sei te stesso, non riesci a sviluppare pienamente la tua umanità. Devi riconciliarti con il tuo passato, con le tue origini, non puoi farne meno. E quindi noi scopriamo che questo comandamento in realtà non è un obbligo, ecco perché è impositivo. Ricordati, non ti dice evita di dimenticarti della festa, poteva metterlo anche così. Evita di dimenticarti della festa. Guai a te se dimentichi la festa. No, dice celebra la festa, perché tu ne hai bisogno. La logica di Dio non è quella degli applausi. Dio non cerca cortigiani, ma Dio serve l'uomo. Questa è la scelta assoluta di Dio. Dio non cerca cortigiani e gente che fa la clac e dice bravo, come fanno i potenti di questo mondo, ma Dio dà se stesso per l'uomo. Nel nascondimento, nel silenzio della croce, nel silenzio del sepolcro. Qual è il nostro problema? Perché noi non riusciamo a comprendere fino in fondo questo? Perché noi, da buoni occidentali, da circa 200 anni, non prima, badate bene, da circa 200-250 anni, noi ci siamo fatti l'idea che il tempo lo si deve dividere in due categorie. Il tempo del lavoro e il tempo del riposo. Se voi ci pensate, noi abbiamo in testa questa distinzione. Perché è festa la domenica? Perché non si lavora. Il 25 aprile è festa, sì o no? Perché non si lavora. Noi facciamo coincidere il non lavorare con la festa. Perché noi abbiamo due categorie, due modi di distinguere il tempo, il tempo del lavoro e il tempo del riposo. Noi conosciamo questi due tempi, ma pensate che per circa 4, 5, 6 secoli, anche in Italia, e poi successivamente pensate all'economia agricola, per tantissima gente, la domenica è stato un giorno di lavoro. Non è nata come giorno libero dal lavoro. I primi cristiani lavoravano la domenica, perché la domenica era un giorno di lavoro. Gli schiavi lavorano. L'uomo di 300-400 anni fa, la domenica doveva lavorare, perché le bestie vanno alimentate e munte anche di domenica. Non puoi dire oggi io non lavoro. Il campo va curato anche la domenica. Questa categoria, questa distinzione tra tempo del lavoro e tempo del riposo, in realtà è banale. Non è vera fino in fondo, forse banale è esagerato, l'ho detto per dar forza al mio discorso. È impropria, è incompleta. Perché in realtà c'è una terza categoria, che non è la terza dopo lavoro, riposo e festa. Ma c'è un modo di guardare il tempo che è tra festa e non festa. E se mi avete seguito fino a qui, cominciamo a capirci. Pensate al compleanno. Io sono nato il 24 agosto e solo raramente capita di domenica. Eppure io faccio festa il 24 agosto, anche se la mia giornata scorre abitualmente più o meno come le altre giornate. Cerco di lavoricchiare, cerco di fare le cose che devo fare, ma perché è festa? Perché è festa per me, per la mia famiglia, per la mia comunità, forse? È festa perché è il giorno in cui si ricorda, almeno per le persone che mi vogliono bene, un avvenimento che è importante per le persone che mi vogliono bene. Perché loro sono contenti che io esista. E allora è festa perché sono grati al 24 agosto 1951, giorno nel quale io sono nato. È festa perché quel giorno facciamo memoria di un avvenimento bello per noi, anche se andiamo a lavorare. Non ci sta nella distinzione lavoro-riposo, non ci sta, è un'altra cosa. È la memoria grata di un avvenimento che consideriamo importante per noi. Questa è la festa, un'altra cosa. Si può lavorare di domenica, tanti lavorano, per esigenze, pensate alle mamme di famiglia, chi c'ha più di, se ci avete degli invitati a pranzo, ha morito di un accidente, se non volete fare figuracce, no? Pensate a chi per ragioni sociali, per un servizio pubblico, ospedali, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, elettricità, si beve via la luce in un quartiere di domenica, dite no, oggi è festa, no, venite, perché non è questa la prima e unica distinzione, è festa la domenica per noi, anche se lavoriamo, perché è il giorno nel quale noi ricordiamo con gratitudine immensa la passione, morte e resurrezione del Signore, che ci ha cambiato la vita, che ci ha resi vivi, liberi, autentici, noi stessi, la memoria grata dell'avvenimento che ha cambiato l'esistenza nella quale noi siamo. Ecco perché la domenica per noi cristiani è proprio una grande festa. Non perché non lavoriamo, ma perché quel giorno noi celebriamo la memoria viva della passione, morte e resurrezione del Signore. Voi sapete che nella tradizione più antica si distingue la domenica dalla Pasqua annuale proprio per questo. Qual è la differenza tra la Pasqua annuale e una domenica qualunque? Chi è che me la sa dire? Almeno non dormite. C'è una distinzione, perché sennò che c'entra fare una domenica di Pasqua? Un tempo di Pasqua? Certo, tutte le domeniche Pasqua, quindi possiamo anche non celebrarla. Qual è la differenza, sapete? Ve la dico? Tanto non dormite lo stesso, spero. Noi, quando celebriamo la Pasqua annuale, celebriamo non la Pasqua di Cristo innanzitutto. Certo, noi celebriamo sempre tutto il mistero di Cristo. Le domeniche del tempo ordinario sono, lasciatemelo dire, non dico quasi le più importanti, ma siamo vicini a poter dire che le domeniche del tempo ordinario sono quasi le più importanti, perché noi celebriamo tutto il mistero di Cristo. Quello che poi sbricioliamo nei tempi liturgici, l'avvento e l'attesa, la prima e la seconda attesa, il Natale e l'incarnazione, l'Epifania e la manifestazione, la Quaresima e il percorso di Gesù nel deserto, il cammino del catecumeno, la Pasqua annuale cosa celebra? Celebra la Pasqua del cristiano, dentro la Pasqua di Cristo. Mentre ogni domenica noi celebriamo la Pasqua di Cristo. La domenica è in sé la celebrazione della Pasqua di Cristo e una volta all'anno ci ricordiamo che anche noi siamo dentro, sono le sottolineature pedagogiche che la Chiesa introduce proprio per ricordarci, anche il giorno di Natale è Pasqua alla fine della giostra, perché celebriamo il mistero pasquale, ma noi nella nostra fragilità abbiamo bisogno di sbriciolare nel tempo tutto l'avvenimento della storia di Cristo. Se andate a vedere l'annuncio che si dà all'Epifania del giorno di Pasqua, noi diciamo proprio questo. La Chiesa nel corso del tempo celebra il mistero di Cristo, tutto. E ci sono delle sottolineature pedagogiche, perché non possiamo parlare sempre di tutto, sperimentare sempre tutto. Allora a Natale celebriamo il mistero dell'incarnazione, ma dell'unico Cristo morto e risorto. E allora noi la domenica celebriamo la Pasqua di Cristo. E una volta all'anno, nel tempo di Pasqua, celebriamo la Pasqua del cristiano nella Pasqua di Cristo. Ecco perché si fanno i battesimi la notte di Pasqua. Perché è la celebrazione della Pasqua del cristiano nella Pasqua di Cristo. Questa è la sottolineatura forte. Ecco perché rinnoviamo le promesse battesimali. Perché è la nostra Pasqua dentro la Pasqua di Cristo. E se andate a vedere le letture, le 7+2 letture della notte di Pasqua sono tutte sulla Pasqua del cristiano. Pensate all'Esodo, la lettura fondamentale dell'Antico Testamento, irrinunciabile, no? È il passaggio del popolo di Dio dalla schiavitù alla libertà. E chi ci vedete? Il cristiano. Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare il significato, il tempo della festa come memoria grata a quegli avvenimenti che ci hanno permesso di essere noi stessi, cioè la passione, morte e resurrezione del Signore. Prima ancora, se volete, la creazione, la libertà, la pace. E quindi è un comandamento centrale che garantisce che tutto quello che è detto nella prima e nella seconda tavola è un comandamento che permette di rendere vivo, attuale, presente in ogni momento della tua vita ciò che in tutte le tavole ti viene ricordato. Devi la tua vita a Dio, devi la tua vita a coloro che ti hanno cresciuto come uomo o donna liberi. Termino e andiamo verso una rapida conclusione, tagliando un po' di cose, perché vedo che il tempo vola. E quindi possiamo anche lavorare, e per noi è festa. È festa. Per questo noi preti non dobbiamo dire, ah, voi laici la domenica vi riposate e noi lavoriamo. È un'idiozia, è che i preti dicono, non è la peggiore, ce ne sono anche peggio. È un'idiozia, perché è festa. È festa anche se io arrivo la domenica sera stanco, ma è festa, perché ho vissuto e vivo con la mia comunità la memoria viva di colui e di coloro attraverso i quali io sono me stesso, io sono vivo nella vita dei figli di Dio, sono credente, sono risorto a vita nuova con Gesù. E quindi la riscoperta della domenica come memoria viva di tutto questo. Sapete che fino al Vaticano II la domenica praticamente non esisteva. Questo per i più giovani può sembrare una cosa assurda, ma se voi andate a vedere i vecchi calendari liturgici prima degli anni 60, vi accorgerete che ogni domenica aveva qualche sottolineatura particolare, qualche santo, qualche devozione, perché si era immaginato, sentito, pensato che in fondo quello che contava era una fede nelle verità della nostra fede, nei dogmi. La fede degli anni, fino agli anni 50, era una fede soprattutto legata ai dogmi. Tanto è vero che poi abbiamo inventato credente non praticante, no? Cioè io credo nella Santissima Trinità, ma poi non me ne frega niente di andare in chiesa. Ma io ci credo nella Santissima, no? Miseria se ci credo, uso l'espressione la miseria, ma si potrebbero usare espressioni più mariane, no? Ecco. Che cosa ha fatto il Vaticano II? Qui state registrando, è imbarazzante. Cosa ha fatto il Vaticano II? Ha fatto questo. Ha recuperato la fede come adesione a una storia. E abbiamo cominciato a riparlare dopo secoli di storia della salvezza. Noi oggi usiamo questo termine abitualmente, storia della salvezza, storia della salvezza, ma se voi leggete un libro di teologia degli anni 50, questa parola non esiste, come non esiste la parola mistero pasquale. Il Concilio che cosa ha fatto? Naturalmente non se l'è inventato, ha recepito un movimento teologico e culturale che ha portato a ripensare la nostra fede in termini di storia della salvezza, non di dogmi. Certo ci sono i dogmi, ma sono dentro la storia della salvezza. E cioè noi siamo stati liberati non perché ci sono delle verità che ci sono state consegnate, ma perché qualcuno si è fatto uomo, figlio di Dio, è morto e risorto per noi, ha donato lo Spirito. Allora era evidente che si potesse ritrovare la centralità di un fatto che è davvero centrale, e cioè la Pasqua, e quindi la Domenica. Per cui noi oggi possiamo dire che tutta la vita della Chiesa si gioca sulla Domenica. Tutta la vita della Chiesa si gioca sulla Domenica. Finisco elencando proprio così a proprio un'elencazione semplice di quelli che sono i termini con i quali il Nuovo Testamento e la tradizione dei padri apostolici chiama la Chiesa, la Domenica. Nel Nuovo Testamento noi troviamo soprattutto due espressioni. La prima è primo giorno dopo il sabato. I racconti della resurrezione, le donne vanno al sepolcro il primo giorno dopo il sabato. Non è il settimo giorno, è il primo giorno dopo il sabato. Noi purtroppo invece abbiamo la cultura del weekend, fine settimana, settimo giorno. E se voi andate a vedere i termostati di casa, sono programmati che la domenica è il numero 7. Guardate questa sera, quando andate a casa, andate a vedere il termostato, perché sono di origine anglosassone. protestante. Dobbiamo recuperare invece la domenica come il primo giorno della settimana. Domenica scorsa non abbiamo finito una settimana della Quaresima, ma abbiamo iniziato la terza settimana di Quaresima. È una logica diversa, può sembrare banale, però è per ricordarci che la nostra esistenza nasce lì. La nostra esistenza non finisce la domenica, ma la nostra esistenza parte dalla domenica. Tutto nasce lì, è il primo giorno della settimana, perché è il primo giorno dopo il sabato. Mi spiego? Io pongo la resurrezione, quello che è successo a me nella resurrezione di Cristo, alla radice della mia vita. E allora il primo giorno della mia vita, il primo giorno della settimana, è l'inizio di tutto. Seconda espressione, giorno del Signore. Questa è una espressione giudaica, no? Il giorno di Yahweh, il giorno del Kyrios. I profeti l'avevano annunciato come il giorno in cui tutte le cose sarebbero cambiate. E la Chiesa, l'Apocalisse in modo particolare, recupera questo termine non attribuendolo a un intervento generico di Dio nella storia, ma identificando nella venuta di Cristo questo compiersi della promessa fatta a Dio attraverso i profeti, da Dio attraverso i profeti, di un giorno nel quale tutto sarebbe cambiato. E a Pasqua davvero tutto è cambiato. Tanto è vero che Paolo ai Colossesi potrà dire: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, voi siete risorti. Ecco, queste sono le due espressioni principali che noi usiamo nel Nuovo Testamento, ma andiamo a vedere rapidissimamente nella tradizione apostolica. Il giorno del sole. Qui mi piace sottolinearlo perché il giorno del sole è un termine pagano. È una espressione che nasce in ambiente pagano, che poi diventerà Sunday, no? In inglese. Però la Chiesa non ha fatto la guerra a questo mondo pagano, lo ha letto e lo ha utilizzato per inculturare il Vangelo. Sapete che molto probabilmente il Natale nasce proprio in coincidenza della festa del sole invitto, del sole mai sconfitto. Perché la Chiesa è intelligente, era intelligente, no, noi forse molto meno. E cioè sapeva cogliere quella verità profonda che c'è nell'umano e legarlo alla sua esperienza di Cristo. Al giorno del sole, bene, ma chi è il sole? È Gesù Cristo. Non c'è problema. Noi celebriamo il giorno del sole. È Giustino che chiama così, per esempio, la domenica. Noi ci riuniamo, dice Giustino, nelle sue apologie, nella prima apologia, lui dice, noi ci riuniamo nel giorno del sole. Il giorno del sole, è il nostro questo. D'altra parte, voi sapete che la Genesi, visto che questa è memoria anche della creazione, dice, sia la luce, e la luce fu. E sapete cosa cantiamo nel Benedictus? Il sole che sorge. Ma è Cristo, la sua Pasqua, la sua parusia, il venire di Dio nella storia. Ancora, sempre Giustino, parla di ottavo giorno. Anche questo è molto interessante, perché la settimana, tutti lo sanno, è fatta di sette giorni. E perché allora non solo c'è il primo giorno della settimana, ma anche l'ottavo giorno? Perché andiamo con questa festa oltre la storia. È una festa, per dire una parolaccia, escatologica. È una festa che ci introduce in un tempo che ci è dato grazie alla Pasqua di Cristo, che è il tempo del ritorno del Signore. Ci siamo già dentro. Io mi immagino il ritorno del Signore durante una celebrazione eucaristica. Noi stiamo celebrando l'Eucaristia ed ecco, non terminiamo, ma entriamo nel Regno dei Cieli. Io me lo immagino così. E ogni volta che celebro l'Eucaristia la domenica dico, ma chissà, non si sa mai. Non si sa mai, potrebbe essere oggi. E allora mi viene voglia di farla più lunga, no? Per vedere se ieri. Ecco, per questo San Pio X l'ha messa un po' lunga, perché vorremmo vedere se viene, perché non si sa mai, perché tornare a casa è sempre impegnativo. Non so per voi, ma per me è molto impegnativo tornare a vivere dopo l'Eucaristia. Ma poi, termino proprio, è anche il giorno della Chiesa. È il giorno della Chiesa perché è il corpo di Cristo e quindi non possiamo separare l'evento della Pasqua dall'evento del suo corpo che è la Chiesa. E quindi ecco che la celebrazione è riunione, sapete che la Chiesa antica chiamava anche con il termine sinassi la messa, cioè riunione. Sinassi vuol dire riunione. Ecco, è il giorno della comunità, è il giorno in cui la comunità celebra il suo essere fondata come corpo in Gesù Cristo morto e risorto. È il giorno dell'uomo, è il giorno dell'uomo, quindi il giorno della gioia, anche del riposo se possibile. È il giorno della solidarietà, è il giorno dei giorni, perché Cristo è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine di tutte le cose. Queste espressioni io le ho riprese da un bellissimo documento che vi suggerisco di Giovanni Paolo II del 98, la Dies Domini. Ecco, chi ha voglia di capirci qualcosa se lo può leggere. E allora possiamo capire perché nel terzo secolo, all'inizio del quarto secolo, scusate, intorno ai primi anni del 300, quindi all'inizio del IV secolo, in Africa, ad Abitene, alcuni uomini e alcune donne, oltre una cinquantina, decisero di affrontare il martirio e uno di loro giustificò questa loro scelta con questa espressione: «Sine Dominico non possumus». E che cosa vuol dire? Senza questo Dominicum non possiamo. Non possiamo cosa? La frase è solo lì. Allora possiamo interpretarla, non possiamo vivere, ma forse quest'uomo, che era abituato evidentemente a ascoltare il Vangelo, aveva in mente quella parola di Gesù che senza di me non potete fare nulla, sine Dominico non possiamo fare niente. Ma cos'è questo Dominicum? Non è il Signore, non è la Domenica, non è tutto questo, ma è veramente un termine nella sua ampiezza di significato, molto illuminante. Potremmo dire che è il Dominicum Corpus, è il corpo del Signore, senza di questo non possiamo fare. È il Dominicum Sacrificium, è il sacrificio del Signore, senza del quale non possiamo vivere. È il Dominicum Mysterium, il mistero del Signore, senza di questo non possiamo vivere. È il Dominicum Pasche, è la Pasqua del Signore, senza di Lui non possiamo vivere. È il Dominicum Convivium, è il convito del Signore, senza del quale non possiamo vivere. È il Dominicum Diem, è il giorno del Signore, senza di Lui non possiamo vivere. Se sono riuscito a spiegarmi, forse questa scelta di questa quarantina di uomini e di donne di morire per non rinunciare a vivere la festa, forse l'abbiamo compresa un po' più profondamente. E forse riusciremo anche a capire come vivere noi la festa. Memoria grata di un tempo nel quale sperimentiamo la libertà e l'autenticità del nostro essere, perché siamo stati amati gratuitamente da Dio e da un'umanità che ci ha permesso di essere noi stessi. È la festa. Basta.